Dal Vangelo secondo Luca 5:20. Lì comincia il racconto, l'Evangelista comincia a raccontare un episodio dentro il quale a un certo punto dice così, che Gesù, vista la loro fede, ci fermiamo qui. Vista la loro fede. Cosa vuol dire? Cosa significa fede? Cosa vuol dire vedere la fede? Com'è possibile? Se la fede è una realtà del tutto interiore, perché? Perché è la nostra relazione, noi sì siamo visibili, ma la nostra relazione è con un Dio invisibile. Quindi la nostra relazione con un Dio invisibile è qualcosa di interiore. Chi è che lo vede il nostro interiore? Eppure Gesù, vista la loro fede, Gesù la vede. Perché essendo Dio Padre, o dal momento che noi crediamo che Dio è Padre, dal momento che la fede è l'incontro dell'uomo con Dio, ma con quel Dio che chiama Padre, allora questa relazione, man mano che cresce, trasforma l'uomo in modo che diventi sempre più figlio. E quando l'uomo diventa figlio, si vede il cambiamento. Il cambiamento lo si vede. Quindi la fede può essere vista, diventa visibile. Non è la fede che viene visibile, ma il frutto della fede. Il frutto della fede che può essere qualcosa che si fa, ma può essere anche un qualcosa che si diventa, diversi da prima, molto diversi da prima. Ecco quindi questa fede e questo vedere la fede. Parlando della fede, certamente voi capite, e all'inizio non me ne rendevo conto nemmeno io, perché il Papa pensa a un anno della fede, cosa vuol dire? E sempre, in tutta la vita crediamo. Però dopo ho capito un po', ma la fede può essere considerata sotto tanti aspetti. La fede può essere amata, può essere osservata, può essere combattuta, può essere difesa, può essere aumentata, può purtroppo anche diminuire. La fede ha una sua importanza come fede in sé, ma anche come frutto che produce nella vita del credente e attorno a lui. Poi la differenza con le altre fedi, se così si possono chiamare. Quali sono i nemici della fede? Come si manifesta la fede? Qualcuno dice che la fede è benissimo, ma tientela nascosta. Si può credere, o meglio, chi crede può, quando viene visto dagli altri, non credere. quando dicono ti entra nascosto, non metterla in pubblico, né negli uffici, né negli ospedali, né nelle scuole, non deve venire fuori che tu sei un credente, né in politica, né nel sindacato, né di qua né di là. La fede benissimo se ce l'hai, ma non farla vedere a nessuno. Si può? È possibile questo? Ecco. Quindi capite voi quante domande possono sorgere, quante risposte dovremmo dare anzitutto a noi stessi e poi magari anche a chi ci sta attorno o a chi ci interroga con le parole o a chi ci interroga con lo sguardo, dovremmo dare una risposta, risposte riguardanti la fede. Allora torniamo però, questo quindi saranno un po' gli argomenti di tutto l'anno, non solo qui nei nostri incontri, ma anche in tutti gli altri incontri che avrete nelle vostre parrocchie o in qualche gruppo, o così a seconda delle vostre frequentazioni. Gesù vede la fede, vista la loro fede, la loro di chi? San Luca ci sta parlando di alcune persone, probabilmente in quattro, che sono salite sul tetto di una casa perché lì dentro c'era Gesù. Hanno fatto un'apertura un'apertura nella terrazza per calar giù un uomo, vista la loro fede. Quindi la loro è più di uno, non la fede solo di quello che scende giù con le corde davanti a Gesù, dentro quella stanza a Cafarnaum. La loro fede, quindi è di quei quattro che sono saliti sul tetto. Gesù ha sentito il trambusto di questi che salgono sul tetto, ha assistito, probabilmente è venuta giù un po' di polvere o di calcinacce anche addosso a lui quando hanno fatto l'apertura sul tetto. Lui in quel momento si trovava in quella stanza circondato da gente, dai discepoli, ma anche da scribi e farisei venuti da Gerusalemme. Probabilmente erano venuti a posto per sentire, per osservarlo. Era un momento quindi abbastanza impegnativo per Gesù. E questi fanno questo gesto di salire sul tetto. Gesù vede quello che fanno per poter arrivare a lui, per potersi mettere in contatto con lui. Vogliono proprio a tutti i costi, lo vogliono raggiungere a tutti i costi, con raggiungerlo con che cosa? Non con le parole, perché non dicono nulla, lo raggiungono con la loro sofferenza, e la loro sofferenza è quel loro parente o amico che sta venendo giù più o meno comodamente davanti a lui. Gesù vede che essi lo vogliono raggiungere, non hanno vergogna, non hanno soggezione di lui, ma neanche degli altri, non hanno timore di quel che possono pensare tutti quelli che sono lì in casa e attorno alla casa, non risparmiano fatica, perché portarsi su un paralitico fin sul tetto è fatica, e poi calarlo giù è fatica, oltre che appunto l'occasione di farsi sgridare o farsi prendere in giro. Quegli uomini portano lì davanti a Gesù il paralitico. Allora qui capiamo che fede ha visto Gesù. Il paralitico non lo hanno portato nella sinagoga, non lo hanno portato a Gerusalemme nel Tempio, dove per loro è la presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme. Di per sé non sarebbe stato nemmeno possibile, perché portare nel Tempio un paralitico, un ammalato così, non era pensabile, perché un ammalato così è sempre impuro, quindi non entra nel Tempio. E probabilmente nemmeno nella sinagoga. Essi fanno l'impossibile per arrivare a Gesù. Di lui hanno fiducia, più che della sinagoga, più che del Tempio, più che di lunghe preghiere, più che di pellegrinaggi. E in questo modo fanno vedere a Gesù che lo ritengono vera presenza di Dio. E calandolo giù da sopra, forse anche ci fa pensare che lo ritengono lui il Santo dei Santi, perché nel Tempio a Gerusalemme, nel Santo dei Santi, entrava solo il sommo sacerdote perché c'è la presenza di Dio, ma poi entravano da sopra, non potendo entrare, chi faceva la pulizia veniva calato giù. Quindi calare giù è come dire, ecco, questa stanza è come il Santo dei Santi. Qui c'è la presenza di Dio. Solo che non viene uno che deve pulire, ma che deve essere pulito, reso mondo dall'immondezza della sua malattia. Così fanno vedere a Gesù che lo ritengono vera presenza di Dio. Ecco quello che Gesù ha visto, e così l'Evangelista può dire, vista la loro fede. Vede che avevano la certezza che Dio agisce attraverso Gesù, che Dio dona la sua misericordia attraverso Gesù, che Dio si è avvicinato a noi, poveretti, attraverso Gesù. Questa è la fede di quei quattro. Non è solo credere in Dio, la fede, ma credere che Dio è venuto, è qui, ci visita attraverso Gesù. Non hanno aperto bocca quei quattro, e nemmeno il paralitico, almeno l'Evangelista non dice che abbiano detto nemmeno una parola. Gesù, tuttavia, vede la loro fede. Che cosa vuol dire questo gesto di questi uomini? Avvicinandosi a Gesù in questo modo, con tutta questa speranza e certezza che in lui agisce Dio stesso, essi si ritrovano, si potrebbe dire quasi, come all'inizio del cammino di Adamo. Qual è il cammino di Adamo? Il cammino di Adamo è cominciato quando ha girato le spalle a Dio e ha continuato a camminare allontanandosi sempre di più. Accogliendo Gesù, si ritrovano a accogliere il dono di Dio. È come fossero lì che danno la mano a Dio. Si ritrovano come Adamo prima del peccato, prima del suo allontanamento, come si ritrovano davanti a Dio attraverso Gesù, come se non gli avessero mai girato le spalle, perché hanno accolto il dono che Dio offre agli uomini, e in questo modo accolgono Dio come Padre che dona Gesù come vita nuova, come possibilità nuova di vivere, di incominciare a vivere. Accogliendo in questo modo Gesù, volendo stare con lui, mettendo davanti a lui le cose più grandi, quelle che avevano maggior peso nella loro vita, mettendole davanti a Gesù, annullano la distanza da Dio. Cioè, sparisce il peccato, perché è il peccato è la distanza da Dio. E così Gesù deve riconoscere che la distanza tra l'uomo e Dio, tra quegli uomini e Dio, non c'è più, è annullata, proprio perché essi accolgono Lui e lo accolgono pienamente come presenza di Dio. E allora Gesù deve dire, ti sono rimessi i tuoi peccati. Tu adesso sei davanti a Dio come Adamo prima del peccato, perché mi hai accolto. E allora il tuo peccato, cioè la tua distanza da Dio, non c'è più. Grazie a me, grazie ad aver accolto me, ti trovi nelle mani di Dio, nelle braccia di Dio. Non c'è più la separazione tra te e Dio, dal momento che hai accolto me, che so che vengo da Lui. Gesù ha visto la loro fede e ne dichiara le conseguenze. Le conseguenze di quella fede è: non c'è più il peccato, è salvezza. Ecco, per questo mi pare bello questo piccolo particolare a cui si bada poco, forse, quando si legge il Vangelo, vista la loro fede. È per quello che Gesù dice ti sono rimessi i peccati. Ed è per quello che dopo continua nel dire prendi la tua barella, va a casa tua. Vista la loro fede. Perché quella fede annulla la distanza che si era creata con Dio da Adamo in qua. Il loro peccato è sparito, perché hanno accolto Gesù. E Gesù, quindi, la fede adesso, da quando è venuto Gesù, la fede non è più credere in Dio, ma da quando è venuto Gesù la fede è accogliere Lui, accogliere Gesù come dono di Dio. E allora la fede di chi crede in Dio si arricchisce della presenza, della vita, della luce, della grandezza, della bontà, della piccolezza di Gesù. Continuiamo con un altro versetto che troviamo nella prima lettera di San Pietro, il quale dice: per opera sua credete in Dio. Ecco, vedete la continuazione di quel che vi ho detto, anche Pietro dice per opera sua credete in Dio. Come dire, senza Gesù non è più possibile credere in Dio. E uno che dice di credere in Dio senza Gesù non crede in Dio, ma in una sua immagine di Dio, non nel vero Dio. Per opera sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Per opera sua. Sua di chi? Nelle righe precedenti Pietro aveva parlato dell'agnello senza difetti e senza macchia che si era offerto in sacrificio a Dio, sacrificio che Dio aveva accolto per opera sua. La nostra fede, il nostro credere quindi è opera di Gesù. Noi crediamo grazie alla sua offerta. La nostra fede non è conquista. Non possiamo vantarci di credere. Anche se dirà poi, sempre Pietro, che la fede è un grande onore, onore a voi che credete, però noi non possiamo vantarci. Possiamo vantarci di Gesù che ci dà questa fede. È per opera sua che credete in Dio. Quindi noi dobbiamo dire sempre: la mia fede nasce sul Calvario, perché viene dal sacrificio di Gesù, dall'offerta che Gesù ha fatto di se stesso. La mia fede nasce sul Calvario. Io mi fido e mi affido a quel Dio cui si è affidato Gesù sulla croce, quando ha detto: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quello è il mio Dio, che lo conosco come Padre grazie a Gesù. È da Gesù in croce che imparo a conoscere Dio e a conoscerlo come quel Padre nelle cui mani posso mettermi anche nel momento così tragico, così doloroso, colmo di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali e spirituali. È lì che imparo a conoscere Dio e quindi a rapportarmi con Lui come figlio e padre, per opera sua, per mezzo di Lui. Quindi il mio credere è prezioso, viene dalla croce di Gesù, costa la croce di Gesù. Quindi amo la mia fede e la custodisco perché è frutto dell'albero della vita, irrigato dal sangue di Gesù. Frutto dell'albero della vita, che è la croce del Signore. Amo la mia fede e mi vanto della mia fede, non di me, ma di questo dono che ho ricevuto, posso vantarmene. Col suo sangue Gesù ha compiuto l'opera da cui viene la mia fede. Perché arrivi a me questa fede, è stato versato il suo sangue, ma possiamo dire anche il sangue del suo corpo, del corpo di Cristo, di tutte le sue membra. San Paolo scrive: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Quindi San Paolo è cosciente che le sue sofferenze fanno parte di quelle di Gesù, perché sono sofferenze del corpo di Cristo. Noi siamo le membra del corpo di Cristo. Le sofferenze che noi portiamo per essere fedeli al Vangelo o per essere annunciatori fedeli del Vangelo, queste sofferenze sono quelle del corpo di Cristo, sono unite a quelle del Calvario. Quindi possiamo vedere proprio che perché la fede e la salvezza della fede, ottenutami dal sacrificio di Gesù, possa arrivare a me lungo i secoli, nella mia vita, lungo le varie vicende della mia vita, perché questa fede arrivi a me e possa conquistarmi, ecco, le tribolazioni degli apostoli, il sacrificio dei martiri, le veglie e i digiuni degli asceti, le fatiche dei sacerdoti, le fatiche della fedeltà e della pazienza dei genitori o dei nonni o di altri membri della comunità in cui sono vissuto. Il sangue del corpo di Cristo. Per questo la mia fede è preziosa, costa sangue del corpo di Cristo, cioè non solo di Gesù in croce, ma di tutta la Chiesa, altrimenti non arrivava a me la fede. La mia fede è preziosa, per questo la amo e la custodisco gelosamente, come ci ha suggerito proprio oggi anche la lettera agli Ebrei. Dobbiamo custodirla con cura, con forza, con amore. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.